Allora, bene, cominciamo. Allora, oggi è la nostra terza lezione, se non sbaglio, 8 marzo 2017. Allora, oggi faremo una lezione più leggera di quella della volta scorsa dal punto di vista concettuale. Adesso facciamo un piccolo refresh su quello che abbiamo fatto nel corso, tanto per riorganizzarci e come dire, risintonizzarci. Comunque la lezione di oggi non ha quel carico teorico o della volta scorsa, però ci dovrebbe essere comunque di una certa, come dire, importanza nella struttura del corso. Allora, intanto che arriva qualche ritardatario, vi volevo segnalare la cosa che vi può interessare o meno, ma siccome noi lo facciamo con una certa voglia, noi facciamo una rivista online con il gruppo Nitro, e questa rivista, eccola qua, si chiama onandoffmagazine.com. Ci potete andare ovviamente dal mio sito, perché dal mio sito è qua, è questa qua, d'accordo? Perché ve ne parlo oggi? Perché abbiamo appena completato un nuovo numero, e quindi mi faceva piacere parlarvene rapidamente, così sapete che esiste e che cosa fa un po' meglio questa rivista. La rivista, tanto per cominciare, ha una lunga storia, perché originariamente era PDF e cartacea, era partita così, come estratto dentro un'altra rivista, erano 16 pagine specializzate, nel numero Story, ecco qui, quando uno va in Story, può vedere i numeri precedenti in questa versione PDF cartacea. Eccolo qua, ci si va da qua, dalla tendina si possono scaricare i 13 numeri, e cioè da qua, adesso non importa in questo contesto. Rimaniamo qui, abbiamo fatto, questo è l'undicesimo numero che è appena uscito, per questo ve ne parlo. Ogni numero è caratterizzato da un hashtag o parola chiave, e raccoglie 10, 12, 15 articoli, tutti abbastanza innovativi. Cioè, l'idea della rivista si chiama On and Off perché era partita come idea che fosse una rivista che si interessasse tanto al mondo, diciamo, dell'informatica, del digitale, dell'innovazione digitale, quanto al mondo dell'architettura avanzata, ma non necessariamente proprio prossima alle ricerche digitali. Quindi era partito in questa maniera, per questo c'è questo numero, e quindi anche se ha una forte una forte tendenza, un forte interesse verso gli aspetti più sperimentali e più legati all'information technology, non è strettamente una rivista di information technology applicata all'architettura. Quindi, come vi dicevo, abbiamo fatto 11 numeri fino adesso, ognuno è caratterizzato da un hashtag. Adesso ci siamo in questo numero qua, ci occupiamo della parola chiave sfera. Quindi, cliccando su questa parola chiave, praticamente si va negli articoli che seguono questa parola chiave. Ci sono al momento 7-8 articoli che vanno da argomenti anche abbastanza diversi, ma tutti abbastanza curiosi e interessanti, io credo, per chi si occupa di questa cosa. Questo è uno mio, che un po' ha dato l'abbrivio di tutto questo ragionamento, ma poi questo tema della sfera è visto in maniera diversa, è visto in maniera sistemica, o è visto per esempio nel mondo di Buckminster Fuller, che è un architetto molto importante da questo punto di vista, eccetera. Quindi ci fa piacere se voi la navigate un po', siete un po' curiosi all'interno di questa cosa, perché appunto è fatta sostanzialmente per persone che si interessano di queste cose, quindi voi sicuramente lo siete. Secondo me l'abbiamo fatto uscire proprio ieri. Ieri abbiamo fatto il lancio e poi noi aspettiamo che alcuni altri amici architetti interessati al tema intervengano con altri articoli, ma già ne abbiamo sei in questo numero. Allora, venendo invece a noi al corso, andiamo al nostro corso. Che gli è successo qui? Ok. Andiamo in qua. In questo momento io sono in locale per ragioni di tempo, ma la lezione è ovviamente in internet. Avete avuto difficoltà a ordinare il libro Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura? L'avete preso via internet? Ecco, via internet arriva. A qualcuno è già arrivato? Oh? Poi quando ce l'hai fammelo vedere, mi incuriosisce se hanno, poi me lo fai vedere, mi incuriosisce se hanno fatto un tipo di stampa diversa, che gioco fa Carocci con questa cosa. Va bene, allora, che percorso abbiamo fatto? Abbiamo parlato la prima volta del corso, della sua organizzazione, del suo calendario, delle sue finalità generali, e poi mi sembra la seconda parte della prima giornata. Se non mi sbaglio, era già sempre la prima giornata, giusto? Abbiamo fatto questa sorta di prolusione sul problema modernità, crisi, information technology, che è un poco un argomento che io ho molto, ha rappresentato un filone molto importante del mio lavoro, ecco perché c'è sempre da tanti anni questa lezione, il libro si chiama Architettura e Modernità, si intreccia molto in questo rapporto con Zevi, eccetera, eccetera. Nel frattempo mi sono messo a leggere una biografia di Alan Turing, ma questo era abbastanza, diciamo, secondario. Abbiamo visto queste cose, abbiamo visto in tanti casi diverso questo tema della crisi e della modernità, che comunque rappresenta per noi un elemento, come dire, importante, no? Per ragionare su questi temi, per affrontare un corso che comunque ha la tecnologia come elemento, come polarità importante. Poi la volta scorsa invece abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo dato una definizione di informazione che alle prove dei fatti ci sembra funzionare molto bene, fino adesso ha funzionato molto bene, ci ha aperto tanti, tanti, tanti canali concettuali. E per la prima volta abbiamo fatto anche quel piccolo diagramma della retroazione e parlando anche con gli assistenti, eccetera, sembra proprio funzionare. Adesso vediamo che succede. Ma quello per noi era proprio un piccolo passo avanti su questo ragionamento. E poi abbiamo parlato di questo. Qualcuno l'ha provato per pura curiosità? Il Bixi? Qualcuno l'ha provato? Provatelo perché è uno strumento molto importante, eh? È uno strumento molto interessante, molto importante. Alcuni di voi siete già tesisti? Nessuno di voi è già in momenti di laurea? Quasi. È comunque uno strumento molto interessante, ve l'ho messo apposta perché è poco conosciuto, ma è veramente, veramente interessante. Qualcuno ha cominciato a fare nel blog queste cose che avevamo richiesto, a leggere questo articolo, a cominciare a mettere qualche appunto? Avete cominciato? Bene, questo è importante perché poi può mettere anche carne al mulino, da un certo punto, carne, cioè fieno nel fienile, in qualche maniera il corso si costruisce a poco, quindi questi to-do sono spesso letture abbastanza agili, però, come dire, è bene che ci sia un ping pong mentale, no? In una prima fase sono soprattutto io che parlo e voi che ascoltate, però progressivamente la questione anche si inverte, sarete più voi i soggetti del corso, e quindi è bene che cominciate anche ad avere un dialogo attraverso questi spunti che noi cerchiamo di darvi. Ok, allora, adesso veniamo, quindi questo primo ciclo, il nome mano a mano prenderà più importanza, no? E noi parliamo dell'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, questo è il nome del ciclo, no? Noi quindi stiamo vedendo questo, abbiamo visto prima, abbiamo dato una definizione di informazione, no? La volta scorsa dovevamo definirla questa informazione, abbiamo detto che secondo noi l'informazione è l'applicazione di una convenzione a un dato, e questa è una chiave che ci ha fatto capire parecchie cose di cui ci siamo occupati nella volta scorsa. Invece in questa lezione si chiama il ruolo strutturale dell'informazione. Innanzitutto bisogna capire che cosa vuol dire per ruolo strutturale dell'informazione. Uso la parola strutturale tra virgolette o in corsivo, perché mi riferisco a una vecchia, una ormai anziana, come dire, definizione di tipo marxista, che diceva che la struttura sono le condizioni economiche, sono i rapporti produttivi, sono qual è il motore fondamentale dell'economia. L'impostazione marxiana quindi era struttura e sovrastruttura, intendendo per struttura i rapporti produttivi. Quindi quando noi diciamo il ruolo strutturale dell'informazione, non intendiamo dire il ruolo costruttivo dell'informazione, evidentemente, no? Ma vogliamo dire il ruolo preponderante, economico, e quindi che ha l'informazione nel mondo di oggi. E quindi, di conseguenza, in qualche maniera, affrontando il ragionamento in questa maniera, noi implicitamente supportiamo questa idea, io ne sono abbastanza convinto, e cioè che sono i rapporti produttivi che caratterizzano in primis un'organizzazione sociale, e che questi rapporti produttivi ovviamente sono di ordine storico, cioè variano nel tempo. Quindi se uno ragiona in questi termini, viene subito di aiuto il ragionamento che ha fatto un sociologo importante che si chiama Alvin Toffler. Questo sociologo ha fatto un libro nel 1980 che si chiama La terza ondata. E questo libro, in qualche maniera, l'impostazione di Toffler a me mi è sempre sembrata la più convincente e quella che ci apre più chiavi per comprendere alcuni fenomeni che riguardano appunto il ruolo strutturale dell'informazione oggi. Cosa dice in poche parole Toffler in questo libro che si chiama La terza ondata? Lui dice, appunto facendo un ragionamento in fondo abbastanza debitore di un'impostazione marziana, dice che possiamo guardare dal punto di vista appunto dei rapporti di produzione, dei modelli di produzione, la storia dell'umanità in tre grandi ondate o in tre grandi fasi. La prima fase è la fase agricola, e la fase agricola ovviamente va dal Paleolitico alla seconda metà del Settecento. Dopo lui sostiene che esista una grande fase industriale, ed è la fase che va dalla seconda metà del Settecento alla metà degli anni 50, anzi lui la data con precisione al 1956, se non sbaglio, e una terza fase o una terza ondata che, in cui siamo immersi, che si può far partire dalla metà degli anni 50 a oggi. La prima fase è la fase agricola, la seconda fase è la fase industriale, la terza fase o terza ondata è questa dell'informazione. Ok. Sono a lezione. Sono a lezione. No, no, no. Spero che non sia un'emergenza.
No, non è un'emergenza.
Ok. Però avete visto, era per farvi vedere la mia... Se no non avrei mai risposto, ovviamente. Era per farvi vedere questo piccolo giocattolo che a me mi diverte molto. Allora, detto ciò, questa cosa qua funziona... questa idea delle tre ondate funziona? È un'interpretazione valida? E perché almeno io la ritengo una interpretazione valida? Cerchiamo di capirla meglio e cerchiamo di vedere se funziona. Innanzitutto, per far capire che funziona, bisogna capire subito un concetto che è costruito dentro questa definizione, che sarebbe, ma scusami un attimo, ma noi oggi, è una domanda legittima, non abbiamo beni agricoli o non usiamo beni agricoli? In che senso? Tu dici che tu, Toffler, e tu saggio che lo ripeti, dici che noi siamo nell'epoca dell'informazione, e però mi confondo, no? Perché dico io ho i beni agricoli. E viceversa, se io penso al bene informazione in quanto tale, quindi astratto dalla tecnologia, è che in qualche maniera il bene informazione non era presente in un'altra epoca? Come funziona la questione? Allora, per farvi capire come funziona la questione, noi ogni anno usiamo un esempio diverso, usiamo un vegetale diverso, per farvi capire questa cosa. E quest'anno abbiamo deciso di usare il mandarino. E questo è il teorema del mandarino, che adesso vi vengo a spiegare. Ok. Come funziona il teorema del mandarino? Allora, vediamo un mandarino. Vediamo di avere un poco di gesto, però dobbiamo mandare abbiamo un pochissimo gesto, ma è sufficiente. Ok. Allora, facciamo il teorema del mandarino. Allora, abbiamo detto che esistono tre epoche per Tesla, no? Agricola, industriale, informatica, giusto? E abbiamo detto che grosso modo questa va dal Paleolitico al 1780, questa va grosso modo dal 1780 al 1956 e questa 55, questa dal 1956 a oggi e continua, d'accordo? Questo è quello che abbiamo detto fino adesso. Adesso noi prendiamo un mandarino. Ok? Questo mandarino esiste in tutte e tre le epoche. esiste in tutte e tre le epoche, d'accordo? Ma immaginiamo, adesso cerchiamo di guardarlo il mandolino dal punto di vista produttivo, d'accordo? Allora, se noi ci immaginiamo un mandarino prodotto in epoca agricola, noi potremmo dire che contenuto dentro questo mandarino prodotto in epoca agricola, cioè il 90% di bene terra, cioè del bene agricolo esso stesso, giusto? L'8% di bene industriale o meccanico e il 2% di bene informativo. Che vuol dire? Che vuol dire che per produrre questo agricolo, questo mandarino in questa fase storica, il bene fondamentale era ovviamente la terra, erano catturati dentro il valore del mandarino il 90% del bene terra, in termini economici, l'8% di bene meccanico-industriale, che cosa voleva dire? Che forse bisognava avere un aratro, che forse bisognava avere un falcetto, che forse bisognava avere delle forbici per potare, d'accordo? Che vuol dire che ci voleva il 2% di bene informativo, che è costruito sempre dentro il mandarino, c'è un know-how, no? Di cultura agricola, di cultura e di commercializzazione, di qualcosa d'altro che rappresenta la sfera informativa, comunque costruito nel bene mandarino. Ok? Ci siamo? Le percentuali non è che importano tanto, ma è per farvi capire. Quindi quando noi compriamo un mandarino in epoca agricola, è come se il 90% è legato a queste percentuali in quanto valore contenuto in queste percentuali, giusto? Ok? Ok. Adesso vediamo lo stesso mandarino prodotto in questa fase storica. Che cosa scopriremo secondo voi?
Cioè il bene industriale impiegato, i fattori produttivi industriali sono preponderanti,
non sono preponderanti perché noi parliamo sempre di un bene agricolo, ma sicuramente aumentano. Che cosa vuol dire che i beni industriali aumentano? Vuol dire ad esempio che il mandarino viene trasportato, per fare un esempio, attraverso sistemi industriali, no? Camion, macchine, eccetera, ferrovie per esempio, no? Oppure vuol dire che nella raccolta del mandarino, non è tanto il caso perfetto, però si cominciano ad operare sistemi industriali o si usano anche in agricoltura sistemi paraindustriali, giusto? Ok, quindi questa fascia di valore sempre nella produzione del mandarino aumenta a diminuzione del valore terra vero e proprio, che terra è lavoro legato alla terra, come tra poco vedremo, diciamo il valore terra, e chiaramente diminuisce, d'accordo? E la stessa cosa vale per il sistema informativo o delle conoscenze in genere, cioè aumenta queste due sfere, lasciando in gran parte preponderante, perché sempre di mandarino noi parliamo, di un bene agricolo, però mandandolo molto più avanti quell'altra, allora, diciamo che diventa il 70%, per farmi un'idea, dal 90 passa al 70, e magari, che so, abbiamo 12,8, che mi devo, no, non 12, 22,8, no, diciamo 20,10, ci dà un'idea, in questo modo, no? Aumentano queste percentuali. D'accordo? Ma la cosa interessante del teorema è che sempre un mandarino è, sempre di quello parliamo. Allora dai, facciamola più rapidamente possibile questa operazione. Ok. ricordo che forse grazie, però sono gabbati questi ragazzi, bisogna dire. Ok, cosa succede oggi nell'epoca diciamo dell'informazione? Che ovviamente sto mandarino cala al 50%, no? Queste due aumentano, diciamo, al 30 e al 20, oppure diciamo ancora di più, al 25 e al 25, tanto per dare un'idea. E uno dice, allora, vedendolo in questa maniera, capisce un livello di questo discorso della terza ondata, cioè che il problema non è come uno pensa banalmente, che diciamo nell'epoca dell'informazione non si creano beni primari o non si creano beni secondari, non è questo il fatto è che aumentano percentualmente, aumenta percentualmente nella percentuale di prodotto la parte dell'informazione e la parte dell'industrializzazione, ma diciamo adesso non interessa molto, in particolare la parte dell'informazione. Che cosa vuol dire, in altre parole, che nel bene mandarino che noi compriamo al supermercato è contenuta dentro una quota di informazione enormemente superiore rispetto all'epoca agricola? Questo vuol dire. Nel bene mandarino, sempre lo stesso bene. Noi stiamo parlando sempre dello stesso bene, questo per spiegare il teorema, sempre lo stesso. E che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa ovvia, che se tu hai una impresa dei mandarini oggi, se tu non sai internet, se tu non la commercializzi in un determinato modo, se tu non hai un know-how dei prodotti più giusti per tagliare, cucinare, fare e dire, se tu non hai tutta una rete che fa un tutto un determinato coso, non riesci a essere nel mercato. È ovvio, chiunque sa, chiunque ha una vaga esperienza di queste cose lo capisce. Come è ovvio, altrettanto ovvio, che per come funzionano le cose oggi tu non puoi basarti sul falcetto e sulla cosa come mezzi industriali, ma ne dovrai avere, diciamo, in maniera più avanzata, sempre nello stesso prodotto. Volete avere la prova del 9? Risposta?
Sì, ovviamente.
Sì, vogliamo avere la prova del 9. Ok, allora. Prova del 9. Eccola qua. Che dice l'immagine? Non si riesce a leggere tanto bene. Mi spegnete qualche altra cosa, così la vediamo meglio, perché quelle immagini sono carine. Fate una piccola mission tender laggiù, così la riusciamo a vedere meglio. Perché proprio, forse anche là, lei le dispiace, diciamo, chiudere quella tenda là? Perché vedo che non riuscite proprio neanche a leggere. Quella dietro pure, per favore. Ok, perfetto. E quella lì forse c'ha il cordino, lo vedo io. Ecco, così riusciamo forse a vedere che cosa c'è scritto. La cosa che c'è scritto è importante. Poi non è che le immagini siano decisive, però se vederle un po' meglio non ci fa male. Ok. Ecco la prova del 9. Cosa dice?
Si prega di comprare nelle stazioni separatamente, anche se non lo so.
Questa è la prova del 9.
Questa cosa è successa anche a me da poco con dei peperoni. Gialli e rossi che avevano lo stesso peso e lo stesso prezzo, ma non si può ricordarsi perché le volte andate insieme. Per una ricetta di me. Dicevano loro per vedere quale dei due era più venduto.
È molto più sofisticato di questo. Comunque, questa è la prova del 9 di quello. Perché qua è una mela, stiamo parlando di mandarino. ma è la prova del 9. Immaginate io quanto sono stato contento quando ho trovato questa cosa nel supermercato, perché questa lezione la facevo anche senza questa cosa. A un certo punto, un bel giorno, ho trovato questa cosa, per fortuna c'aveva la macchina fotografica e l'ho fotografata. Voi siete al supermercato, ok? Tutti voi andate al supermercato, quasi tutti, hanno questa esperienza vitale. Siete in fila alla cassa del supermercato, state quasi per pagare, cosa dice la cassiera? Esattamente, dice tessera, sempre vi chiederà tessera. Perché vi chiede la tessera?
Io credo che perché vogliono sapere in quale posizione.
Più o meno, cioè la tessera è lo strumento attraverso il quale questo ragionamento del mandarino fa in circolo e funziona come prova del 9 di tutto questo ragionamento. Dunque, cosa avviene con la tessera? È un fatto apparentemente innocuo, giusto? È apparentemente innocuo, perché tu pensi che sei tu, anzi sono loro che ti stanno regalando dei piatti di ceramica con i sette nani, no? Oppure, che ne so, un phon, quando tu accumuli un certo punto. In realtà è uno scambio, forse alla pari, forse in perdita. Che cosa avviene quando tu hai fatto la tessera? Avviene che tu dai alcuni dati, d'accordo, a loro, o meglio, alcune informazioni, nel caso specifico, dato che usiamo la terminologia corretta. Tu dai alcune informazioni, che sono evidentemente il tuo nome, il tuo cognome, probabilmente il tuo grado di studio, probabilmente un'email, se non un cellulare, e probabilmente il tuo indirizzo o qualche altra informazione. Ovviamente non devono essere troppe, se no tu ti preoccupi, ma sono un certo numero di informazioni sensibili. Cosa avviene con questo numero di informazioni sensibili? Avvengono tantissimi processi che possono avvenire, il cui il più banale di tutti è sapere esattamente Enza Iadarola cosa compra ogni volta al supermercato. Siccome il dato è intrecciato con molti altri, possono, diciamo, fare delle indagini di mercato completamente logiche, che studentessa di architettura, preferisce un tipo di prodotto, fa un tipo di spesa, fa un'altra cosa. Naturalmente basta fare un passo appena un poco oltre, per immaginare come tutti questi dati siano sensibili. Basta che voi abbiate adoperato una volta Amazon, una volta Facebook, vi siete accorti di questa cosa, che la prima volta a me mi si è preso un colpo, perché sul vostro Facebook vi escono come Amazon le ultime ricerche che avete fatto. Provate a fare delle ricerche un po' strane, che ne so, braccialetti indiani, di Sioux indiani, io per questo me ne sono accorto. Tutto mi poteva aspettare, certo che questo mi facesse vedere questi braccialetti indiani, perché era una ricerca così, da che ho capito. Quindi è matematico, no? Quindi immaginate quando questo livello diventa un poco più sofisticato, che cosa succede. Quindi, ecco perché loro vogliono sapere che tu pesi distintamente le mele golden dalle mele, non so, Stark, non so che sono, anche se hanno lo stesso identico prezzo, giusto? Perché è chiaro che l'informazione è sensibile, è diversa. Cosa gestisce tutto questo processo tecnicamente? Il fatidico barcode, no? Quando tu pesi c'è il barcode è quello stampato, no? Che esce che c'è in ogni singolo prodotto, caratterizza ogni singolo prodotto, e ogni singolo prodotto entra dentro questa cosa. Quindi noi stiamo parlando, per fare il primissimo test, stiamo facendo un test, noi stiamo dicendo, tu ci vendi le tre ondate, d'accordo? Funziona? D'accordo? Come funziona questa cosa? Stiamo facendo un primo livello di verifica per farvi capire che in realtà funziona. La prima cosa però uno deve aver capito questo, perché se non ha capito questo non può capire il concetto. Il concetto è applicato a questo concetto. D'accordo? Quindi è la quota percentuale che cambia, o meglio, potremmo parlare in termini più tecnici, è l'elemento che crea valore, è l'elemento che crea valore, che crea plus valore in ogni prodotto, è l'elemento chiave del sistema produttivo, chiamandolo in maniera diversa nelle varie epoche. Adesso, quindi questo l'abbiamo capito. Abbiamo capito con questo esempio del mandarino, con questo esempio della percentuale e con questo esempio della tessera. Ok? Adesso vi facciamo un altro test. No? Vediamo se questo discorso delle tre ondate mi funziona con una domanda molto semplice, ma molto reale. E cioè, chi sono i ricchi nelle varie epoche? Chiaramente da questo assunto delle tre epoche deriva che nella prima epoca i ricchi sono quelli che detengono il bene agricolo e quindi detengono grandi superfici di terreno, e quindi è ovvio che in tutto il mondo antico il possesso della terra e di grandi quantità di terra era la chiave ed era quello che denotava la ricchezza, che denotava perché aveva la chiave del sistema di produzione, no? E nell'epoca industriale ovviamente i grandi ricchi sono chi detiene i mezzi di produzione industriale. Quindi in America i Carnegie, i Ford, le grandi acciaierie, in Italia gli Agnelli, i grandi industriali, tra virgolette, che sono quelli che detengono il mezzo di produzione industriale. Il Basandir che nella fase attuale, chi sono i grandi ricchi? I grandi ricchi sono chi detiene l'informazione. Chi detiene il valore informazione, no? Andate a fare i conti in banca al proprietario di Facebook. Che fa Facebook? Che vende Facebook? Cioè, tu immaginate un grande feudatario del 1200. Come fai a spiegare che quello più ricco nel 2017, ma anche già nel 2010, anche già nel 2000, non possedeva per niente 2000 ettari di terra, anzi non ne possedeva neanche uno, ma possedeva i canali dell'informazione? Pazzesco, anzi uno shock terrificante, se ci pensi, no? Cioè, come si fa a concepire una cosa del genere? Inconcepibile. E invece i grandi ricchi della società attuale, in linea di massima, sono i detentori dell'informazione, nelle sue varie varianti. Se voi pensate per molti anni, Bill Gates è stato uno degli uomini più ricchi della Terra, no? Bill Gates in fondo cosa faceva? Faceva sistemi operativi, no? Il sistema operativo Windows e le sue varianti. Poi addirittura è stato superato anche l'idea di produrre software, no? Ma di produrre semplicemente modi di organizzare l'informazione, cioè Google sostanzialmente, no? Modi di organizzare e strutturare l'informazione. Adesso c'è battaglia tra loro e un ente come Facebook che sostanzialmente sempre lì siamo, sempre attorno al prodotto dell'informazione. Nella stessa Italia Berlusconi sostanzialmente è un gestore di informazione, anche se nel suo caso non prettamente informatica. Quindi diciamo questo test funziona. Ma il più bello di tutti è il terzo test, e cioè quello che sempre guardando a, diciamo, anche soltanto al mandarino, ma proiettandolo a tutta la società, implicitamente quelle percentuali, quando noi abbiamo detto che in epoca agricola abbiamo dato 90 al 2% e 8%, no? Come dire, 90 dedicato proprio al bene terra, 8% dedicato al mondo industriale, meccanico, artigianale, diciamo, il 2% riferito all'informazione. Implicitamente, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto una cosa molto importante. Non so se qualcuno ci arriva con uno scatto mentale. Che abbiamo detto implicitamente? Il mandarino è prodotto con quelle percentuali, giusto? Implicitamente, che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto una cosa molto interessante. Nessuno ci arriva con un salto, con un guizzo. Lei?
L'informazione esiste da
sempre. Certo, questo è un aspetto che noi diciamo da là. L'abbiamo già utilizzato come prova del primo teorema, del mandarino dice questo. C'è sempre, ovviamente in percentuali diverse. Queste percentuali diverse, che cosa stanno anche a indicare, oltre al fatto che il mandarino è prodotto in maniera diversa? Mi date il foglio delle firme? Firma. Dice una cosa molto lampante, però un piccolo salto uno lo deve fare. Cioè, che vogliono dire queste percentuali diverse? Oltre al fatto del bene e del valore, voglio dire una cosa,
Tu capisci che il 90% è il costo di produrre?
Sì, esatto, è il costo di produrre legato all'agricoltura, esatto. Ora io dico, questo costo di produrre, anche che vuol dire? Vuol dire anche un'altra cosa. Esattamente, questo vuol dire. Implicitamente, questo vuol dire che la popolazione, implicitamente il 90% della popolazione è legata al bene terra, vuol dire che l'8% è legato al bene meccanico, industriale, artigianale e solo il 2% è legato alla parte informativa in quell'epoca storica. Quindi il bene valore, il valore incapsulato nel mandarino è quasi simbolicamente è quasi la stessa cosa di dire che la popolazione è occupata percentualmente in maniera diversa. E noi stiamo vedendo soltanto il mandarino. Aspetta un attimo. Aspetta. Perché noi abbiamo preso il mandarino come caso estremo. Giusto? Abbiamo preso il mandarino per farvi capire il concetto. Adesso facciamo qualche passo avanti. Quindi, se noi ci basassimo solo sul mandarino, noi diremmo con queste percentuali che oggi il 50% è della popolazione è dedicato al bene terra, il 25% al bene industriale e il 25% al bene informativo. È così? No, ovviamente non è così. Perché? Perché la produzione non è soltanto di beni primari, giusto? E di molti altri beni, e quindi le percentuali cambiano completamente. Però noi abbiamo fatto questo riguardo al mandarino, quindi abbiamo capito questo concetto, che è un concetto abbastanza interessante. Abbiamo fatto 3 test sostanzialmente, giusto? Il primo è quello sul mandarino, le varie percentuali, il secondo è il più ricco, e il terzo è la popolazione, giusto? Abbiamo preventivato, abbiamo testato in 3 modi. Dopodiché, Proprio per questa ragione, Alvin Toffler dice che l'era dell'informazione è partita nel 1956. Perché dice che è partito nel 1956? Perché dice una cosa che, diciamo, se uno deve far partire in un determinato modo, lui dice, è nel 1956 che per la prima volta negli Stati Uniti d'America gli addetti ai beni cosiddetti terziari, che noi chiamiamo in genere dell'informazione nel nostro contesto, hanno superato gli addetti ai settori primari, agricoltura, e secondari, industria. Quindi sono diventati il 51%. Ok? Quindi lui, ecco perché lui gli dà una data. Alla grande, le date servono fino a un certo punto, ma il concetto è questo. Allora, questo discorso della terza ondata comincia a quadrare parecchio. Ha superato tre test ed è una chiave interessante. E io, diciamo, da quando l'ho scoperta l'ho sempre usata in questo corso perché non ne ho mai trovata nessun'altra altrettanto efficace. In particolare io aborrisco le dizioni di altri che parlano di prima, di seconda, di terza, di quarta, di quinta rivoluzione industriale, perché secondo me non c'entrano su questioni importanti come queste, o altre dizioni post, pre o altro, perché c'è un'altra ragione, che è una ragione profonda, perché io amo molto questa impostazione di Tesler. E la ragione è che questa idea si sposa in maniera molto forte con un'altra idea, che è quella deriva da Thomas Kuhn, che ha teorizzato l'idea del cambio di paradigma, del salto di paradigma. Thomas Kuhn ha scritto un libro molto importante sul cambio delle rivoluzioni industriali, qua c'è, adesso non ricordo esattamente il titolo del libro di Kuhn, che è comunque citato in tutti i miei libri. E uno degli aspetti fondamentali dell'idea di Kuhn è che esistono in certi momenti dei salti di paradigma, e cioè nello sviluppo del pensiero scientifico a un certo punto bisogna operare un salto. Quindi questa idea delle tre ondate, e che per ogni fase è caratterizzata da un sistema produttivo che diventa trainante e prevalente, non perché gli altri non ci siano in luce, si accoppia molto bene con questa idea del salto di paradigma di Kuhn. Kuhn sostanzialmente cosa dice? Dice che nel pensiero scientifico si determina un determinato paradigma, e cioè un modo, un gruppo di cognizioni, nel suo caso particolarmente scientifiche, che servono a interpretare il mondo ad un determinato stadio delle conoscenze. E questo set di modi di interpretare il mondo costituiscono quello che lui chiama appunto un paradigma. Pensiamo per un momento allo sviluppo del pensiero, della nascita del pensiero scientifico e della sua affermazione come paradigma. Parliamo del processo che sostanzialmente nasce alla fine del 500, all'inizio del 600, attraverso Galileo, attraverso Cartesio, attraverso Leibniz, e che trova il suo punto più forte di codificazione attraverso Newton, e cioè il sistema che noi definiamo della fisica classica, un sistema che funziona alla grande per tutta una serie di fenomeni, un sistema che incorpora al suo interno una matematica già molto sofisticata, esistono il calcolo infinitesimale, come sapete, e che sostanzialmente determina il cosiddetto paradigma della fisica classica. Questo paradigma, il paradigma della fisica classica, continua a funzionare, ma, come dire, all'interno dell'Ottocento comincia ad essere un pochettino stirato qua e là, perché sono avvenute cose nuove. È avvenuto esattamente il salto delle informazioni di cui vi avevo parlato la volta scorsa, cioè che questo reale, che fino a quel punto era stato interpretato come massa, come volume, come velocità, eccetera, viene interpretato come forze elettromagnetiche, che non esistevano nella fisica classica. Il problema dell'elettricità non esisteva nella fisica classica. È avvenuto proprio quel giro, no? È avvenuto proprio quel giro. E il problema della luce è quello che fa scattare questo grave problema, ma poi quello apre tutto. Nell'attimo in cui cominciano ad avvenire il problema delle onde elettromagnetiche, questo paradigma comincia a essere, come dire, stirato, no? Cercare di far entrare il problema delle onde elettromagnetiche all'interno di quel paradigma, che non era stato fatto, Morello, per le onde elettromagnetiche. Tutto questo quindi viene a essere stirato fino a che c'è un salto di paradigma, cioè si crea un altro modello, d'accordo? Ed è il modello einsteiniano, è il modello qua della fisica quantica, che prendono di petto il problema delle onde elettromagnetiche e determinano un altro paradigma. D'accordo? Quindi questo è il famoso salto di paradigma che dà questa idea, il che non vuol dire, attenzione, che il paradigma precedente sia da buttare via o che non serva più. Serve all'interno di un certo ambito di problemi. Superato quell'ambito di problemi, abbiamo bisogno di un altro paradigma. Se noi dobbiamo calcolare la curvatura dei raggi solari rispetto alla forza elettromagnetica e rispetto a altre cose, con la fisica classica non lo possiamo fare. Abbiamo bisogno di una nuova matematica, di una nuova fisica, di una nuova cosa, eccetera. Se dobbiamo capire come funzionano le particelle dell'atomo o addirittura del sottoatomo, con la fisica classica non possiamo farci niente. Mi spiego? Ma se dobbiamo calcolare i tragitti delle rotazioni dei pianeti e del Sole, eravamo riusciti a farlo con una grande precisione, già con la fisica classica, capite? Questo discorso, ecco perché una delle ragioni per cui questa idea delle tre ondate a me piace molto a un livello più alto dei test precedenti, perché qui parliamo di un altro test, appunto di questo test qua, di un test che in qualche maniera la associa con questa idea che i paradigmi cambiano, non cambiano soltanto i ricchi, o non cambiano soltanto, diciamo, i catalizzanti delle varie epoche, ma cambiano proprio i paradigmi centrali. E quindi questa idea del cambio di paradigma è una idea che che funziona abbastanza bene. Adesso facciamo un passo avanti, non guardiamo più il mandarino, cioè il classico bene agricolo, anche se noi l'abbiamo visto all'interno di questa cosa, e facciamo un salto dentro un prodotto tipico del mondo industriale. Quindi non occupiamoci più appunto di come l'informazione è organizzata all'interno di un bene che però di sua origine è agricolo, ma occupiamoci di un bene industriale. Quindi guardiamo a un bene industriale per antonomasia, e cioè l'automobile. E cerchiamo di vedere come l'automobile, facendo lo stesso tipo di diagramma, cambi sostanzialmente se prodotta in epoca industriale o se prodotta in epoca informatica, e vediamo se questo teorema funziona o meno. Ci siamo? Come no, volentieri.
Quando lei dice che ci sono dei salti di paradigma,
sì,
praticamente si creano delle nuove convenzioni.
Sì, certo. Certo, perché il salto di paradigma è anche, come molte altre cose, anche se non l'avevo mai visto così, però è implicito da quello che abbiamo detto la volta scorsa, che è così. Cioè nel senso che il nuovo paradigma rimette a sistema delle informazioni a che prima non si sapeva neanche che ci fossero, da un certo punto di vista.
Però la mia domanda era l'altra volta, nel senso, la convenzione,
certo,
è qualcosa di oggettivo, no?
Di para-oggettivo, è tutto lì il problema, è riconosciuta, diciamo, da una certa comunità, ed è para-oggettiva, nel senso che proprio in quell'atto di riconoscimento e del fatto che noi possiamo fare dei test è oggettiva, ma non nel senso che è assoluta, in questo senso è oggettiva, è para-oggettiva, diciamo.
Lei, sì. Si appoggia a certe convenzioni o idee.
Certe, per forza. Certo.
Perché si riconosce
da lei. Certo. Ma io sto cercando anche di, certo che sono riconosciute da me, è ovvio che sono riconosciute da me, è chiaro che io in questo discorso io cerco di farvene apprezzare l'utilità, e la capacità, ecco perché io non parlo di terza ondata, quarta ondata, quinta ondata, perché secondo me non sono chiavi potenti, e invece vi parlo del discorso di Tesler, che secondo me è potente, apre molte più strade. D'accordo? Questa è la prima cosa. L'altra questione è se il cambio di paradigma fa informazione. Certo che sì. O meglio, ricostruisce dando un completo apparato scientifico a delle cose che prima non c'erano neanche. O meglio, non c'erano, non erano riconosciute. No? Perché una cosa è guardare l'atomo semplicemente, cioè una cosa è scoprire che esista l'atomo. Prima non c'era il concetto di atomo, no? Allora, quando tu ti entri dentro il concetto di atomo, tu hai aperto tutto un nuovo set di informazioni, e allo stesso tempo a questo set di informazioni tu dai tutto un apparato scientifico, di prova, di cosa. Cioè, ma prima non c'era proprio l'atomo, prima era confuso con tutti gli altri milioni di possibili dati, perché non era diventata informazione e c'era solo il peso, per dire, no? In questo senso il cambio di paradigma ricostruisce anche un set convenzionale di informazioni, certo, per forza, ok? E quindi ci funziona quella catena che vi mostravo l'altra volta. Da un certo punto di vista funziona quella catena che dice che all'ultimo livello tu fai un salto e reinterpreti di nuovo il reale e scopri delle nuove informazioni che prima scopri, trovi dei nuovi modi di interpretare il reale che prima non avevi, e quindi gli dai dei nuovi valori convenzionali e quindi riapri tutto il discorso. Ok, allora adesso tornando indietro, facciamo questo discorso sul bene industriale per antonomasia, d'accordo, la macchina. Allora, guardate la macchina in questa pubblicità o in molte altre che noi potremmo vedere, cioè la classica macchina del mondo industriale. La classica macchina del mondo industriale come era fatta? Era fatta, se noi dovessimo vederla all'interno, del 5% di bene terra, perché ci avevano bisogno ovviamente di spazio e di cose per avere, no? L'80%, 70% di bene industriale, propriamente detto, e il 20% di bene informativo. Diciamo questi numeri. Tra l'altro, guardate la pubblicità, perché è abbastanza interessante, di questa, diciamo, di questo operaio che camminando crea questa autostrada di macchine. L'immagine più prototipica per far capire questo, alcuni aspetti di questo discorso, è questa famosa frase di Henry Ford, che dice, pubblicizzando la sua nuova macchina, la famosa Ford T, dice, they can have a car any color they like, so long as it's black. Cioè, possono avere qualunque macchina che vogliono, di qualunque colore vogliono, basta che sia nera. Questa frase è una frase molto interessante, che vi fa capire moltissime cose. Il prodotto industriale in sua propria natura, che ha queste percentuali, abbiamo detto 5, 70 e 30, non mi ricordo che percentuale abbiamo dato, però decidiamo, avevo detto così, 5, 70 e 30, 5, 80 e 30, diciamo che nella macchina prodotta in epoca industriale, diciamo la Ford T, magari questa sembra molto più moderna della Ford T, diciamo che hanno 80% legato all'industria, 5% al bene terra e 15% al bene informazione. Diciamo così, per fare un'ipotesi, d'accordo? Che vuol dire questo? Che l'80% è legato, di nuovo, nel bene prodotto al bene industriale. Quindi, rifacendo i nostri test, quindi sono più ricchi gli industriali e quindi, ragionando semplicemente nel tema industriale, l'80% della popolazione tende ad essere operaia, giusto? In realtà questo lo dobbiamo combinare con l'altro, quindi non è esattamente così, ma comunque, d'accordo? Quali sono alcuni assunti logici del mondo industriale? Uno degli assunti fondamentali è il concetto di standardizzazione. Perché? Perché ovviamente il processo industriale si differenzia dal processo precedente di tipo artigianale perché è costruito attraverso la catena di montaggio, è costruito quindi in serie e tende ad essere costruito il più possibile in maniera omogenea. E proprio questa è la quintessenza del processo industriale classico, no? Questo comporta a catena una serie di altre parole che sono molto significative. La seconda parola molto significativa è standard. Tutta la società industriale è estremamente interessata a determinare un certo standard e bisogna cercare di rendere il più possibile oggettivo questo standard proprio per far funzionare, diciamo, questo mondo, perché da una parte la catena di montaggio tende a creare prodotti tutti uguali, d'accordo? Ha questo tipo di tendenza. Dall'altro punto di vista, per incontrare la società bisogna creare uno standard che è abbastanza corretto come target medio. Ecco perché la Ford T rappresenta un po' il modello di questo tipo di ragionamento, perché la prima macchina prodotta in grandissimi numeri, siamo negli anni 20 in America, il primo grande boom dell'automobile, ed è proprio concepita come uno standard, cioè la macchina media per la famiglia, media che può concedersi un salario medio e che può avere un prodotto medio ad essa adatta. Tutta questa catena decisionale finisce in questa famosa frase: possono avere qualunque colore essi vogliono, basta che sia nero. Quindi, implicitamente, possono avere qualunque macchina essi vogliono, basta che sia la Ford T, e basta che la Ford T, eccetera, eccetera, eccetera. Questo processo, se noi guardiamo una macchina prodotta oggi, queste percentuali 80, 15 e 5 cambiano o non cambiano? Cambiano, abbiamo visto nel mandarino, no? Figurati nella macchina. Allora, queste percentuali 80, 15 e 5, diciamo adesso, per fare una ipotesi soggetta a qualunque tipo di verifica, che diventano addirittura 30% o forse anche meno veramente industriale, 80%, lasciamo il 5% analogo, quindi 65% di informazione è il 5% che gli lasciamo sempre legato al tema comunque del possesso della terra, che è indispensabile ancora per un po' per fare questo tipo di processi. Che caspita vuol dire che nella produzione della macchina il 65% è diventato informazione? Beh, vuol dire un sacco di cose, no? Innanzitutto vuol dire che se noi lo ragioniamo dal punto di vista del lavoro, no? È chiaro che il 65% dedicato all'informazione vuol dire che rispetto alla vecchia idea di catena di montaggio, no? In cui c'è la catena, la cosa e Charlot o Charlie Chaplin che fa quell'operazione là, se tutti vi ricordate, perché tutti avete visto, legato alla catena di montaggio, noi oggi abbiamo sempre più sistemi automatizzati o robotizzati. Se voi vedete le catene di montaggio oggi, in buona parte è il robot che fa molte operazioni, e facendo molte operazioni, tra parentesi, non è neanche più così, è una sorta di nuovo artigianato da un certo punto di vista il robot, no? Perché non è che c'è il robot specializzato, c'è il robot che fa parecchie operazioni. E quindi chi gestisce il robot, chi fa il software del robot, chi fa il robot, eccetera, vuol dire esattamente, ciao Valerio, vuol dire esattamente che questa percentuale si sposta lì, no? Ma poi fosse solo questo, non è solo questo. La macchina di oggi è fatta come la Ford T? Avete firmato tutti? Siete di più di 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Due persone non hanno firmato? No? Ok, e poi firmate dopo. La macchina di oggi è fatta come la vecchia macchina Ford T, o c'ha qualche modifica nel suo sistema proprio? Tommaso, dove sta? Tommaso Le Rose. Ecco, dato che lei è un uomo, pensavo che se ne potesse intendere. No, va bene, sono zeppe di elettronica. Mentre questo è un aspetto che riguarda l'aspetto produttivo, mentre la sostanza macchina oggi è zeppa di elettronica, anzi addirittura è proprio elettronica, cioè praticamente, anzi, se voi fate un test e domandate alla macchina di Ford lei che cosa vi avrebbe detto di se stessa? Lei avrebbe detto: io esisto in quanto macchina, in quanto funziono, in quanto performo, giusto? Io esisto in quanto funziono. Mentre la macchina di oggi, ma manco ve lo dice più, io esisto in quanto funziono, lo do quasi per scontato che la macchina funziona. La macchina fa qualcosa di più. Mi seduce, mi informa. Non so, che dice la macchina di oggi? Io esisto in quanto... Ma... Non lo so, ditelo voi, ma dice qualcosa che non vuol dire io esisto in quanto funziono, no? Se volesse andare proprio piano, direi io esisto in quanto informo, ma forse io esisto in quanto seduco, ma funziona già abbastanza meglio, o in quanto io sono veramente una sorta di, e questa è un'altra parola molto importante, quasi di tua soggettivizzazione, esattamente il contrario della Ford T. Mentre nella Ford T tutti ci dobbiamo avere la macchina dello stesso colore, sostanzialmente in linea di tendenza, fino a un certo punto, ma la linea di tendenza è che la macchina di oggi ognuno ce l'ha diversa. Come avviene questo fenomeno? E perché questo fenomeno è legato fortissimamente a questo cambio di percentuale? Avviene perché sostanzialmente la tua macchina, Tommaso, che tu ti vuoi comprare, non esiste. Esiste soltanto nel momento in cui tu l'acquisti. Qui noi abbiamo una serie di esempi raccolti nel passato che fanno vedere come dalla scarpa da tennis alla macchina, in realtà il processo di personalizzazione è talmente forte che in realtà la tua macchina viene costruita nel momento in cui tu la scegli. Mentre la Ford T Trabia te la compri e quella è, la tua macchina di oggi, come vuoi, il cerchione, la cosa, il tettuccio, la tuccia, il giallo, il verde, il rosso, l'arancione, com'è, tappa, tomuna, cioè tutto questo mondo che si chiama il mondo dell'over choice, sempre un mondo, un'altra parola che deriva da Alvin Toffler, che è il mondo della ipersoggettivizzazione e il mondo dell'iperscelta. Ma questo mondo dell'ipersoggettivizzazione e questo mondo dell'iperscelta è gestibile sempre attraverso questa quota parte di informazione che è costruita dentro, perché sostanzialmente si apre tutto un canale che va dalla scelta all'interno della miriade di opzioni all'attivizzazione di quello che era il concessionario o addirittura il computer, perché poi teoricamente non andare neanche più dal concessionario, fino all'ordine che arriva in fabbrica e ti costruiscono quella determinata macchina a quel punto, perché il numero di opzioni è talmente tanto che in realtà è questo. Quindi ecco perché aumenta così tanto. Quindi non è soltanto il fatto produttivo che cambia, è anche il fatto... di quanta propria elettronica c'è costruita dentro la macchina, che hanno ovviamente mille sistemi elettronici che una volta non avevano, sino al terzo livello, e quindi è questo livello, questa sorta di livello ipersoggettivo. Noi qua negli anni ne abbiamo scelte diverse di questi esempi. Questo della Porsche era molto, molto interessante. E in questo caso, questo mi sta linkando su un articolo proprio su On and Off, di cui prima avevo parlato, una rivista di cui prima avevo parlato, in cui questo discorso dell'ipersoggettività entra anche nel caso di questa esperienza che tutte le persone di lingua tedesco conoscono benissimo, in Italia si conosce un po' meno, e non è che ce ne importa molto di fare pubblicità a questo caso, soltanto è molto, diciamo, specifico, è molto formale, è molto tipico di questa cosa, perché loro giocano ancora a un livello in più. Chi conosce niente della Freitag? Che cos'è la Freitag? No, questo è interessante. È quello delle borse, perché è una nicchia di molto popolare nei paesi del nord. In Italia non ce ne importa granché, ma non fa niente, non ce ne importa granché. Comunque, perché questo ho voluto scrivere questo articolo su questo caso? Perché questo caso fa anche un altro circolo di tutta questa questione, e cioè rimette in ciclo anche il tema del riciclo, no? Sostanzialmente il caso della Freitag è il caso, sempre questo discorso dell'ipersoggettività, sempre questo discorso del valore dell'informazione, ma praticamente se noi vediamo una borsa della Freitag, d'accordo? Se vediamo una borsa normale, che ne so, vediamo una borsa normale, una borsa della Briggio, per fare un esempio, d'accordo? Che fino a una certa parte era fatta le pelle, d'accordo? Allora, guardiamo la borsa della Briggio. La borsa della Briggio possiamo dire, bene, ok, uh, 70% per dire, legato al processo industriale di fabbricazione, 30%, 25%, 25% legata all'informazione, 5% che sempre rilasciamo legata al bene terra, d'accordo? Guardiamo una borsa della Freitag invece, ok? Allora, questo 70% comunque legato alla cosa diventa 20%. Il momento dell'informazione diventa assolutamente preponderante, diventa 75 e il 5% è lì. Come avviene questo cavolo del 75? Attraverso con quale processo? Diciamo, la classica borsa Briggio che ha questo valore, in questo caso si sposta al 75%. Perché avviene questo? E come mai, e questa è la cosa più impressionante, una borsa Freitag costa quasi come una borsa Briggio, tra parentesi. Questo è il cortocircuito che loro fanno, è tutto basato sul valore ipersoggettivo della cosa. Allora, le borse Freitag sono fatte con i tendoni dei camion che dopo un po' vengono cambiati. Il tendone del camion c'ha delle caratteristiche di forza, robustezza molto particolari. Quindi due giovani svizzeri hanno avuto la brillante idea di creare un brand di borse fatte con questi tendoni. In realtà, però, che cosa succede? Che queste borse, quindi con un prodotto che mentre la pelle della Bridge ha un costo, praticamente il tendone costa quasi nulla, la differenza è enorme. Ecco perché si guadagna tutto dal punto di vista dell'informazione. Che cosa è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è evidentemente il design, è un fatto che è fondamentale e che nessuno ha una Freitag identica all'altra. Quindi ogni singola persona ha una Freitag diversa, perché i pezzi di questa sorta siccome la materia prima è differente in partenza, per sagome, per colore, per come loro la tagliano, eccetera, eccetera, ognuno ha una cosa diversa. E quindi loro aprono tutto un brand che è fatta di borse, che è fatta poi di pad, cose, eccetera, e che costano quanto l'occhi, in realtà. Cioè, non è per niente economico. Se voi comprate un copripad della Freitag, costa 100 euro. Non è che costa come il cinese. Costa 100 euro. Perché tu paghi 100 euro per quello? Sì, è vero che è più solido, ma è chiaro che è un marchio. Cioè, è un sistema di riconoscibilità attraverso la tribù Freitag, che è una tribù molto particolare che si autoriconosce. E quindi ecco dove va il valore della come dire, quindi è quel gioco lì, è tutto il gioco dell'informazione sostanzialmente, o quasi tutto, quindi non concepibile in un'altra epoca. È come dire, loro hanno capito che siamo la terza ondata e hanno capito che per fare per vincere nel mercato di oggi non posso fare le borse come gli oggettini di cuoio che facevano gli hippie nostrani nelle comuni umbre, ci sono queste famose battute, no? Tu che fai? Faccio gli oggettini di cuoio. Ma è cavalcando l'informazione, no? Si cavalca l'informazione e quindi si mette dentro questo perno di questo concetto. Nessuno vi ha mai fatto capire come funziona Google, oppure voi sì, un po' nel laboratorio abbiamo parlato? Non mi ricordo se nel laboratorio ne avevamo parlato. E forse avevamo fatto delle cose più pratiche, invece questa è più nel merito. Allora, vediamo un attimo, torniamo un attimo dove eravamo. Ok, eravamo nella nostra lezione. Allora, avevamo parlato di queste cose, abbiamo parlato della macchina industriale. E la macchina che cambia le sue percentuali, e ovviamente parlando di questo non siamo neanche entrati neanche minimamente a parlare dei prodotti tipici del mondo informatico. Non è che noi abbiamo parlato dei computer, dei telefonini, dei robot, di tutto, di internet, di reti, di cavi, eccetera, cioè tutti i prodotti che prima dell'epoca informatica neanche c'erano, d'accordo? Quindi lì andiamo proprio a mani basse, neanche ci stiamo a frega tempo. Noi ti abbiamo parlato per far capire la terza ondata, quindi l'impatto dell'informazione nella società e nella struttura contemporanea. Prima abbiamo parlato del mandarino, pensa un po'. Poi abbiamo parlato di un prodotto industriale, di quello, e neanche ci mettiamo a parlare del numero di prodotti che legati direttamente all'informazione, a cominciare dal computer, per passare a tutta una variegata e numerosissima rete di prodotti, appunto, che sono ovviamente tutta informazione. Prima in una fase hardware, no? Appunto computer, telefonini, eccetera, poi addirittura in una fase software, puramente software, che riguarda semplicemente la gestione e la formalizzazione dell'informazione, prima a livello di sistemi operativi e di programmi, poi a livello appunto di pura formalizzazione e gestione dell'informazione. Per cui, per far capire questo, noi apriamo il nostro teorema Google. Allora, eccolo qua il teorema Google. Il teorema Google, su cui io in qualche occasione ho anche scritto questo teorema, il teorema dice che Google è la cosa più vicina a Dio che l'uomo ha creato. Attenzione, la cosa più vicina a Dio non è che diciamo che Google è esattamente Dio, d'accordo? Ma è la cosa più vicina a Dio che noi abbiamo, che l'umanità abbiamo creato. E questo teorema ogni anno riusciamo ad aggiungerle alcune diciamo, caratteristiche a questo teorema, e che non è che altro che una nuova riprova che noi siamo nella terza ondata, che l'informazione è la strutturazione fondamentale della società, che il valore si crea attraverso l'informazione, eccetera. Questo teorema, a proposito, questa immagine è un'immagine fatta da miei studenti cinesi. Io sono stato per circa una settimana a Taiwan, a fare un workshop. Sono stato spremuto come un limone, devo dire, mi hanno fatto fare due conferenze, workshop, cose, eccetera, eccetera. Io ho lavorato quasi quanto loro, però è stata anche una bella esperienza. E questa immagine è una immagine di questo workshop che, in cui io spiegavo questo concetto, e loro hanno fatto questa immagine. Allora, adesso neanche me ne ricordo tutte le proprietà di Dio Google, ma innanzitutto cominciamo dalla prima. Allora, caratteristiche di Dio, ok? Mettete un attimo, mi fate un attimo una ricerca voi Google, qualcuno di voi, un vostro telefonino, possiamo mettere caratteristiche di Dio o caratteristiche di Dio Wikipedia, qualcosa del genere, perché da qualche parte ci sarà scritto quali sono le caratteristiche di Dio. Noi le avevamo imparate al catechismo, no? Comunque, cominciamo, vediamo se voi le trovate. Mi piacerebbe avere un elenco abbastanza strutturato. Attributi di Dio, qualcosa del genere. Allora, innanzitutto partiamo dalla cosa, dalla prima. Dio sa tutto. Ok? Dio è onnisciente. Dio è onnisciente. Dio sa tutto. Allora, siamo abbastanza d'accordo che Google è molto vicino a questa categoria, no? Dio è Google è praticamente onnisciente, giusto? O meglio, se noi dobbiamo rivolgere una domanda, oggi quasi tutti domandiamo prima a Google che a chiunque altro, no? Perché, di nuovo, è una cosa tendenziale, ma noi tendiamo a credere molto nella nostra cosa che Dio è onnisciente, che Google è onnisciente. Quindi non è esattamente come Dio, ma gli si approssima parecchio. D'accordo? Quindi la caratteristica dell'onniscienza è assodata. Dopodiché, Dio è in ogni luogo, ovviamente, no? E ovviamente attraverso la rete, Google è praticamente in ogni luogo. Poi, Dio è onnipotente, giusto? Dio è onnipotente nel senso anche che può fare qualunque cosa. Google è molto vicino a questo, perché l'onnipotenza è un'onnipotenza ovviamente di tipo economica, giusto? Quindi Dio Google è onnisciente, onnipresente e onnipotente. Quindi sa tutto, eccetera. Poi, vediamo un attimo, Dio è infinito, e questa è una delle cose più interessanti, perché anche Google è tendenzialmente infinito, pur essendo finito. E questo è l'unico concetto per cui capire l'infinito è il finito, e anche l'universo è fatto così, cioè l'universo è finito, ma è allo stesso tempo infinito. In che senso? Nel senso che si espande. E questa è una caratteristica fondamentale di Google, cioè Google è finito in questa esattamente frazione di secondo in cui noi stiamo esattamente parlando, Google è finito, ma nella frazione di secondo immediatamente successivo Google è infinito, giusto? Cioè Google cresce continuamente, che è l'unico modo di capire il concetto di infinito per noi. In che senso cresce continuamente? Nell'attimo che noi aggiungiamo un nuovo blog, anche nell'attimo in cui facciamo addirittura una nuova ricerca, ma nell'attimo in cui inseriamo qualunque tipo di informazione in rete, continuamente Google cresce, quindi ha la stessa caratteristica di infinità di Dio. Poi avevamo trovato altre cose, altre parole chiave abbastanza interessanti. Per esempio, un'altra caratteristica di Dio è quella che dice che le strade del Signore sono infinite, giusto? È un'altra affermazione. Questo è molto, molto, si adatta benissimo a Google. In che senso le strade del Signore sono infinite? Anche le strade di Google sono infinite, le strade dell'informatica sono infinite. Perché, come voi probabilmente sapete, e i canali informatici non sono lineari, ma sono a rete. e ogni volta la rete fa una transazione particolare, una negoziazione particolare all'interno della rete per far capire qual è la maniera migliore di far girare l'informazione. Se io mando un messaggio a te via telefonino, questo messaggio che fa? Fa così? Ti arriva così? Da me a te? No, ti arriva da me a te se ci avessi le coppe di gelate col filo, d'accordo? Allora va lineare l'informazione. In realtà in via informatica questa informazione che fa? Prende dal mio telefonino, va a un server, da questo server va a un satellite, da quel satellite ritrova un altro server, riprende e rivà, e rifà tutto un giro, d'accordo? Questo giro che fa l'informazione è ogni volta diverso, non è uguale, dipende da quali sono i carichi, da quali sono le situazioni, e sono i famosi net delle informazioni. Ecco perché le vie del Signore sono infinite. Nel tempo ne avevamo trovati anche altri molto carini, di cui in questo momento mi sfuggono. Qualcuno ha trovato qualcosa con gli attributi del Signore o qualcosa del genere su internet? Vediamone qualcuna così.
Indipendenza.
Come?
Immutabilità.
Immutabilità. Dio è immutabile? Non ci piace, non sembra non riesco a interfacciarlo.
L'infinità
l'abbiamo trovato?
La semplicità.
Ah, la semplicità! Meraviglioso! Non ci avevamo mai pensato! Questa caratteristica è una caratteristica... Ah, questa è una scoperta meravigliosa! Dio è semplice! No! Ma questa è meravigliosa! Dio è semplice, e quindi quando voi andate, questa è bellissima, mi riempie di entusiasmo, perché Google è semplice, questa è la cosa fondamentale. No, quando andiamo alla finestra di Google, noi una cosa siamo sicuri, che è semplice, mentre tutti i precedenti, chi conosce i vecchi, cioè se voi andate a Database della Sapienza, per dire, per cercare la più semplice informazione diventate matti, e mi sbaglio? Ho provato ad andare a un database delle Ferrovie dello Stato, un'altra qualunque cosa, voi diventate matti, no? Quanto più lontano da Dio ci possa essere. Invece Google è semplice, no? Ed è una meraviglia questa caratteristica della semplicità di Dio. Scusami un attimo, ce la segniamo per i prossimi cosi, così anche noi ce la segniamo questa scoperta che abbiamo fatto, e quindi siamo al 2017, alla lezione 3, eccola, ce la vediamo in linea, è questa giusto che stiamo facendo? No, questa è la 4, mi sa invece, è la 2 la nostra, io ho aperto la 3 appunto. Allora, aspettami un attimo che poi vediamo che altri attributi gli possiamo mettere. Dunque, questa è la 2. Valerio, tu ti ricordi in questi anni parlando qualche altra caratteristica di Dio Google che parlando avevamo trovata?
Allora, mi sembra che Mario l'anno scorso ne avesse detta una. Mario, però non so se l'avevamo segnata.
Mi sembra di no.
No?
No. Allora, questa qua abbiamo trovato una caratteristica fondamentale di Dio che è la semplicità. E questa mi riempie di entusiasmo, perché si applica veramente al 100% a Google, ed è una nuova su cui non avevamo mai lavorato. Ok, guardiamo quali altri attributi trovate lì su internet. Ce n'è qualche altro?
Veracità.
Bontà e sapienza, veracità che vuol dire? Che è veridico? Dice il vero? Che vuol dire veracità?
La veracità di Dio è quella sua perfezione, in virtù della quale egli è veridico nel suo essere interiore, nella sua rivelazione e nei suoi rapporti con il suo popolo. Egli è il vero Dio in questa posizione di Dio, conosce le cose come veramente sono, ed è fedele nell'adempimento di tutte le sue cose.
Va bene, mi sembra che veridicità possa funzionare abbastanza anche per, cioè noi ci affidiamo, noi pensiamo che Dio sia veridico, cioè dica il vero, ecco sostanzialmente questo, e quindi in linea di massima noi crediamo anche che Google dica il vero attraverso i suoi algoritmi, no? Perché quello che fa Dio è veridico. Senti, e metti in poco la frase, le vie del Signore sono infinite, e vediamo se attraverso questo possiamo andare a un'altra sorta di categorizzazione. Perché questo non so come chiamarli, se sono gli attributi, quelli che hai trovati prima. E tu scrivi, le strade del Signore sono infinite. E vediamo come ricerca Google se ce ne può associare ad altre caratteristiche, tipo questa, capito? E poi c'è qualche altra, o forse sarebbe le strade del Signore, non so qual è la dicitura più esatta, per vedere se lui ci porta altre frasi del genere. Io mi ricordo che noi nel nostro campionario ne avevamo trovate altre. Ah, eccolo qua ce n'è qualcosa. Dunque, è onnisciente, intelligente, onnipresente, onnipotente e infinito. Le vie del Signore sono infinite, veramente l'abbiamo scoperto nel 2005, che ovviamente è creatore di sottomondi, il cui importante, ovviamente è creatore di sottomondi, Google Earth, SketchUp. Se Dio può essere buono o cattivo, anche questo è molto interessante. Va bene, se ne abbiamo già un bel numero, no? Abbiamo già un bel numero, quindi abbiamo visto che è onnipotente, è infinito, è onnipresente, è semplice, è veridico, tutte cose che sono tutti attributi che possono essere across the board, no? Funzionare sia per Google sia per la cosa. Allora, detto questo, vi volevo fare questa parte finale della lezione facendovi capire veramente come funziona Google dall'interno. Credo che sia una parte molto istruttiva questo, in questa lezione sull'informazione, sul ruolo strutturante dell'informazione, perché normalmente uno non capisce esattamente come funziona Google, e io l'ho capito semplicemente perché ci sono andato. Sono andato a visitare, adesso andiamo di nuovo con la lezione che viene più semplice vedere tutto, sono andato effettivamente in questo luogo, e cioè gli headquarters di Google alla città di Pittsburgh. Innanzitutto, perché sono andato lì? Eccomi qua. Sono andato lì perché io ho insegnato parecchi diversi anni, quando ero trentenne, a Carnegie Mellon, questa università di Pittsburgh, molto molto legata con dei settori informatici, dei dipartimenti informatici di primissimo piano. Tra l'altro, negli anni 80, quando io c'ero, tutto il settore informatico e robotico e dell'intelligenza artificiale aveva moltissimi finanziamenti, perché a Ronald Reagan era venuta in mente di fare la guerra, la protezione con gli scudi, una sorta di scudi informatici, non mi ricordo neanche qual era la parola, e quindi aveva riversato molti soldi e finanziamenti in questi settori. Quindi era un punto abbastanza importante per lo sviluppo informatico, la città di Pittsburgh. Tra l'altro, anche la città è un po' il simbolo del passaggio tra una fase industriale e una fase informatica, tra la seconda e la terza ondata, perché la città di Pittsburgh è la città di Carnegie, quindi è la città dell'acciaio per eccellenza, si chiama la Steel City. si chiamava, ed è proprio legata anche nell'immaginario americano alla città dell'acciaio, delle fabbriche, eccetera, eccetera. E quando questo mondo industriale evidentemente è andato in declino, la città è riuscita a trasformarsi in una città proprio dell'informazione, cambiando proprio da un paradigma all'altro. Tra l'altro è la città in cui sono girati molti film, in cui il più famoso è Flashdance, non so se qualcuno di voi conosce questo film degli anni Ottanta, no? In cui c'è questa persona che balla. Sì, esattamente, quello è il prototipo di Pittsburgh, eccetera, nell'immaginario industriale. Ma adesso, come dicevo, la città è una città che appartiene completamente al paradigma dell'informazione. Innanzitutto, che cos'è un headquarters di Google? È un edificio in cui probabilmente lavorano 200-250 informatici, e come queste in America a occhi e croce ce ne saranno una trentina, una quarantina. A parte la città proprio di Google, che credo che si chiami Mountain View, se non ricordo male, no? Che è proprio l'headquarters di Google tutto, quindi c'ha l'headquarters di Google tutto, più 200-300 in tutto il mondo, forse un centinaio in America, un'altra trentina in giro per il mondo. Google ha anche aveva almeno una in Italia, proprio a Milano, in cui si sviluppano software e si fa anche commercializzazione. Quindi parliamo anche dal punto di vista fisico di una rete molto importante di cose in cui, diciamo, a occhio e croce lavorano un 200 ricercatori, programmatori. Queste sono le foto del luogo. Valerio, mi chiudi quella luce, quella lì laggiù, per gentilezza, che ci dà un po' più di visibilità, perché veramente si vede pochissimo nelle immagini. Allora, quindi questa è una delle foto dell'interno di questo headquarter. Qui vediamo delle zone con i tavoli di lavoro. L'arredo è caratterizzato da questo passato industriale della città, che comunque è presente, quindi vedete queste gigantografie con i ponti o questo trattamento in acciaio, eccetera. Perché io vado là? Io vado là perché questa persona è l'architetto che ha realizzato questo disegno di interni. E questa persona, che poi diventerà abbastanza anche amica mia, è molto amica di quest'altra persona, che è Dennis Marsico. Dennis è un fotografo professionale che fa il fotografo d'arte, ovviamente non fa le foto dei matrimoni, fa le foto d'arte, e con me ha fatto un progetto molto importante, cioè i Terragni. Io ho scritto il libro e lui ha fatto le foto, un po' di tutte le architetture di Terragni, quindi siamo amici da lunga data. A un certo punto Dennis, io sono a Pittsburgh per fare una conferenza, e Dennis mi dice: non è che ti piacerebbe vedere gli headquarters di Google che ha fatto questo mio amico? Io in genere sono abbastanza restio a farmi portare in giro a vedere l'architettura, ma io zompo sulla sedia e dico: sì, assolutamente, andiamo a vedere gli headquarters di Google. Perché supponevo, cosa che poi si è rivelata vera, che potendo entrare dentro avrei captato delle cose che assolutamente altrimenti non avrei mai potuto captare. Allora, e qua veniamo alle cose che vi racconto, che io ho scoperto. Si arriva in questo edificio a più piani, un ex edificio industriale riusato per essere la sede di Google. Si arriva in questa stanza, vedete, eccola qua, in cui è una sala di attesa, in cui si intravede un mondo esterno e c'è una soglia completamente non valicabile. Questa è una soglia invalicabile, cioè arrivati lì si può intravedere quello che avviene dentro, ma non si può assolutamente varcare questa soglia se non si è accompagnati. E da questa vetrata eccolo qua, vedete, si intravede un qualche aspetto un poco ludico, un poco giocoso, di cui non si capisce bene la sostanza. A un certo punto arriva a prenderci questo signore con questa camicetta a scacchi, già questo ci interessa molto, e questa sorta di aspetto da piccolo gnomo. Arriva il piccolo gnomo che è, capiamo, uno dei capi di Google lì, e al piccolo gnomo ha il piacere, non so se per lui è un piacere, ma per noi è un privilegio, di portarci, di farci varcare la soglia magica e entrare a vedere questa cosa. Allora, che cosa succede? Succede questo. Ok. Girando dentro gli headquarters di Google, quello che si scopre è spesso, e lui ne era particolarmente orgoglioso, il fatto di farci vedere delle cose di questo genere. Per cui tu entri dentro Google, dentro gli headquarters di Google, e lui ti dice: ah, tu guarda, questo è il nostro salone medievale, in cui, qui vedete ci sono le foto più o meno d'epoca, il camino, la vecchia libreria, è, credere o no, un'armatura medievale. Eccola. E lui ce la mostra con particolare orgoglio. Ok. Quindi tu sei parecchio spiazzato da questo tipo di cosa, che viene ad essere confermato dal fatto, da quanto avviene subito marcato questa porta, perché subito varcato questa porta in realtà si trova un flipper, una specie di tavolo da ping pong e qualche altro gioco tipo un calcio balilla, una cosa del genere. Dopodiché il signore di Google ci porta in giro a vedere, appunto, immaginate una sala medievale tipo questa, o poi ci fa vedere, ecco, queste grandi amache costruite in un certo pezzo, eccetera. E uno si interroga e a poco io gli faccio delle domande per capire meglio tutta questa cosa. Continuiamo il giro e andiamo nella zona mensa. E lui mi dice: ah sì, sai, e poi noi qua, tutti quelli che lavorano a Google, mangiano gratis alla mensa. Quindi uno c'ha un mondo, che è un mondo costituito da questo, che è uno dei capi di Google con la camicia a quadri, età 27-28 anni, a occhi e croce, dalla presenza molto diffusa di queste sorta di folies, no? Tipo questa qua dell'armata con l'armatura medievale, oppure questa con le amache, oppure altre che mi ricordo che era una sorta di sala di prova per chi suona, no? Con le batterie o cose del genere. E quindi il mondo non ti quadra, cioè tu non riesci veramente a capire che cosa succede dentro questo meccanismo. Certo, tu vedi anche delle postazioni, no? Che sono queste, ripetute in serie. Quando ci sono andato io, tutti avevano due schermi, mentre invece in questa foto avevano uno schermo. Evidentemente dopo lo standard è diventato più grande, ma anche dalle foto tu hai sempre questa idea di un ambiente abbastanza giocoso, come dire, che è supportata da ulteriori due fatti. Innanzitutto dall'età molto giovane di praticamente tutte le persone che vedi, che sono persone sui 23-24 anni, e anche in una sorta di, non so bene come spiegarla, voi avete visto i film degli avvocati? No? Oppure i serial degli avvocati? Gli avvocati come vanno in giro? Vanno in giro col vestito, con la cravatta bianca, con la cosa. E le signore come vanno in giro? Vanno in giro in un determinato modo, con un capello in un determinato modo, il trucco in un determinato modo, la scarpa in un determinato modo, no? C'è un look, no? Che è quello lì. Invece qui il look è praticamente, è quello che vedete in lui, no? È proprio un look di questo tipo. Cioè, completamente informale e così, no? Io l'ho chiamato un po' all'agnomo. E questo è tanto per gli uomini, tanto per le donne. Per cui è praticamente quasi indistinguibile il sesso dei lavoratori. Cioè, in un primo momento non è distinguibile. Quindi tu stai in un universo di cui ovviamente non hai le chiavi, no? Non capisci come questo possa essere un ambiente di lavoro. E soprattutto ti domandi come mai il salario di entrata di uno che va là sia $100,000 l'anno. Questo è il salario di entrata di uno di questi. Quindi è un universo in cui ti sfuggono completamente le coordinate. E quindi uno deve capire le coordinate. E io le ho capite pezzo per pezzo, facendo a lui una serie di domande e poi facendo il circuito insieme. Come funziona? Prima domanda. Ma perché voi gli fate... perché il cibo è gratis? Perché Google provvede il cibo gratis? Risposta: perché noi abbiamo tutto l'interesse, come Google, a che la gente sia qua il più possibile. Risposta molto interessante. E quindi nel dare avere, diciamo, no? Del fatto che prende, vada fuori a farsi una cosa e che si disperdano nella cosa, a noi conviene fornire il cibo gratis, avere evidentemente anche un sistema buono di cosa, perché a noi conviene che questi stanno insieme. Interessante. Seconda domanda. Ma scusami, ma tu, Google, ma perché gli fate tutti questi giochi? Risposta. E questa è la risposta chiave per capire tutto il meccanismo. Che mi risponde Iadarola? Che mi risponde lui? Da un ambiente sereno. Oppure Claudia, dov'è Claudia? Ecco, perché? Che mi risponde lui?
Secondo me per farli stare insieme.
Per farli stare insieme meglio. Ok. Iordi, perché secondo te? Che cosa mi risponde lui? Io gli dico, ma perché voi fate tutti questi giochi? Lui che mi risponde?
Per generare un ambiente che non state pensando nel lavoro, ma sei là e quindi...
No. Sai che mi risponde? Ma mica che li facciamo noi, li fanno loro. Ok? Quindi, le amache, la cosa con l'armatura, e la sala prova non le fa Google, questo è il primo aspetto fondamentale, li fanno loro. Attraverso quale processo? Io gli domando, li fanno loro. Loro mi dicono, a uno gli viene un'idea, ne discutono tra loro, fanno un pizzichino di proposta e se la cosa va, noi diciamo ok, fatela. Ok? Allora, a uno gli viene in mente, io ho sempre sognato in tutta la mia vita la sala old medieval con l'armatura. Non è che c'è qualcuno che vuole fare sta cosa? Allora, questi stanno in contatto, fanno una cosa, trovano una cosa, allora in quell'angolo là che non ci serve a niente, perché non facciamo sta cosa? Si prendono, si mettono insieme e fanno la sala dell'armatura. Voilà, questo è il processo. Amaca stile africano. Ma io ho sempre desiderato una amaca stile africano in cui potermi là sospendere sullo spazio, eccetera, no? Eccola là. Stessa prassi, piccoli gruppi, eccetera. Perché Google lascia fare questa cosa? Esattamente. E questo è il trucco. Il trucco è questo, che la modalità è la stessa identica modalità con cui Google sviluppa l'innovazione. E questo è il trucco. La modalità è uguale. Tu fai questa enorme cretinata, no? Di fa la sala per l'Old Medieval, ok, ma una volta te vi è in mente di fa Google Earth. Perché Google Earth, mica c'è sempre stato. Google è partito con questa idea di avere cosa sostanzialmente, di avere immagazzinare in dei server quello che sta su internet, d'accordo? Perché lo immagazzino, e questo è il trucco, io lo immagazzino e allo stesso tempo ho degli algoritmi molto intelligenti e molto sofisticati per estrarre informazioni pertinenti, d'accordo? Su cosa si basano questi algoritmi? Sono algoritmi molto intelligenti, per cui in genere azzeccano quello che a te interessa sapere, mentre una volta voi non l'avete neanche questa esperienza. I motori di ricerca voi non lo sapete neanche, perché voi siete nati con Google praticamente, ma i motori di ricerca precedenti erano uno strazio. Cioè tu volevi sapere una cosa, capirai, ad arrivarci ci mettevi una volta, ci voleva tanto, non erano né intelligenti, né onnipotenti, né semplici, né niente, no? Invece gli algoritmi alla base di Google sono degli algoritmi molto intelligenti, potenti, eccetera, e sono anche velocissimi, quasi istantanei. E non so se questa è una caratteristica di Dio, ma io credo di sì. La velocità, no? Credo che sia una caratteristica di Dio. Comunque è una caratteristica di Google, come tutti sappiamo benissimo. Perché è così veloce? È così veloce perché lui in realtà l'ha già fatta la ricerca. E questo, per questo è così veloce. Per cui se tu fai una ricerca nel tuo stesso computer, è più lento di Google. Cosa che avete fatto tutti, no? Invece in Google è velocissimo. Ecco anche perché io metto tante cose su Google, ho sempre messo, perché tantissime cose le trovo prima, no? Se io devo cercare uno studente di un anno che ha fatto una determinata cosa, io a cercarlo sul mio computer non mi passa. Ma immediatamente se lo metto qua, lui mi trova l'indirizzario, mi trova il blog, mi trova tutte le cose, no? Perché? Perché in realtà è questo. E questo voi lo capite benissimo, perché quando voi fate una ricerca su Google, vediamo un attimo, penso di essere sempre in rete io, immagino che sono ancora in rete se il telefonino non funziona, eccolo qua, se io faccio una ricerca in Google, ovviamente faccio la mia perché è quella più facile, allora vedete quanto è rapido, ci ha messo una frazione di secondo, perché già lo sa, lui tutte queste cose già le sa, non è che l'ha cercato in quel momento. E infatti una cosa sempre abbastanza interessante da vedere, adesso non mi ricordo dov'è qui nel nuovo sistema, eccola la chiave, vedete che vi dice copia cache? Che vuol dire copia cache? Che se io in questa frazione di secondo avessi distrutto il mio sito, lui ha sempre la sua copia cache, perché lui l'ha copiata. E ce l'ha in cache, cioè ce l'ha nei suoi server. Questo è il sistema per cui in realtà Google non funziona in tempo realissimo, perché queste copie cache le cambia velocemente, ma comunque quella è la copia cache. Quindi in realtà lui sta lavorando, ecco perché è così mostruosamente veloce, perché lui ha già fatto la ricerca in sostanza. E quindi lui sa che a questa ricerca corrispondono queste determinate cose. E prima di aggiornarle, soprattutto per esempio queste, un poco ci mette, no? Prima di capire che forse, non lo so, su Giuseppe Pagano, perché tu me lo metti al libro? Sarebbe interessante chiedere a Google perché mi ha messo Giuseppe Pagano libro numero 3. No? Per quale ragione? Che tipo di ragionamento di algoritmico lui ha fatto? E perché mi mette questo al numero 4? Perché lui ragiona in tutto in determinato modo suo, che in alcuni casi, per esempio a me non è del tutto chiaro del perché abbia fatto questa scelta. Comunque, ha fatto questa scelta. E questo trucco della copia cache è molto importante, vi fa capire come funziona. Ma in una prima fase, Google era solo questo, non era nient'altro. Allora, a un tipo, in un determinato momento della vita, gli è venuto in mente, con la stessa tecnica di questa, ma se noi facessimo, invece di una ricerca sulla cosa, noi facessimo Google Earth, e cioè facessimo delle mappe di tutto il mondo per far questo, allora che fa questo qua? Questo praticamente sostanzialmente scrive un progetto, come può scrivere un progetto per fare la maca. E sostanzialmente lo può fare da solo, lo può fare con un piccolo gruppo. Questo progetto, che è il progetto di Google Earth, ovviamente deve passare a un'approvazione del sistema Google. A quel punto la gente dice, oh, ma lo sai che cretinata ti è venuto in mente con Google Earth? Mai e poi mai faremo sta cosa. Mai e poi mai noi potremo accedere alle mappe, tutta una cretinata, non se ne parla. D'accordo? Oppure può dire, ammazza o famolo. E magari nel 2004, quando hanno pensato a questa cosa, che ne so, poteva qualcuno pensare nel 2004 che il sistema Google Earth sarebbe servito per guidare le macchine automatiche? Cioè, ti rendi conto? Magari già qualcuno ci aveva pensato, ma ci fa venire i brividi pensare all'idea, no, che Google Earth non c'era. Poi è stato creato. E poi, come tutte le cose che sono state create, a poco, non è che noi ci facciamo il laboratorio 4 che non avremmo mai potuto fare se non avessimo avuto Google Earth, no? O le gite virtuali, oppure il calcolo del traffico per andare da un posto all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la linea è quella di farci guidare le macchine automatiche. Giusto? E ci stanno arrivando. Ci stanno arrivando, magari su alcuni settori, non proprio su tutto, però diciamo, no? Tu hai il database, eccetera. Altra cosa, ma perché, come funziona il meccanismo? Allora, abbiamo capito come il fatto giocoso è proprio costruito dentro, perché tutta l'idea è l'idea che tutto sommato non ci sia una barriera secca tra creatività applicata all'armatura medievale e creatività applicata all'invenzione di Google Earth, no? Sempre creatività si tratta, in un caso ha una immediata produttività e nell'altro caso no, ma i processi non sono poi così distanti. Una volta che quindi si crea questo tipo di circuito, il meccanismo per cui avviene realmente è questo. Allora, tutti rispondono eccetto Iadarola, va bene? Tutti possono rispondere eccetto Iadarola, perché Iadarola c'ha trucco, abbiamo capito. Allora, scherzo, no scherzo. Allora, Iadarola mi risponde, allora. Allora, qual è l'altro trucco che permette di questa cosa di svilupparsi? Cioè, abbiamo visto la creatività, abbiamo visto che il processo è analogo, c'è un altro trucco per cui può far funzionare questo meccanismo, è un trucco di tipo economico. Detto questo, è quasi detto. Cioè, che succede? A me mi è venuta l'idea di Google Earth, d'accordo? L'idea di Google Earth è stata presentata e approvata da un livello superiore. Che succede a quel punto? No.
Ma cosa succede alla persona che l'ha inventata?
Sì.
Ha dei bonus?
Sì, o meglio?
Economici.
Sì, come? Sì, certo. C'ha una percentuale percentuale che è il sistema per cui le università americane, prima ben di Google, sono diventate molto ricche. Cioè, mentre in università di vecchio stampo tu stai nel laboratorio di ricerca, d'accordo, e scopri il virus, a te non te ne viene zero, d'accordo? Perché tutto il sistema è comunque gestito dall'università e quindi tu hai la gloria, se ben vada, se non manco quella. L'università americana, a cominciare da Stanford e poi molte altre, hanno istituzionalizzato la cosa che i ricercatori che scoprono una cosa hanno una percentuale. Quindi tu scopri il vaccino è commercializzato, tu hai il 5%, il 6%, il 4%, il 2%, non importa. Hai una percentuale. Questo è il semplice meccanismo che, come dire, crea in una logica di mercato una forte implicita sprone alla ricerca e alle cose. D'accordo? Se qua un professore di architettura, per farti un esempio, vince un concorso di architettura, teoricamente la facoltà di architettura dovrebbe avere credito rispetto a questa cosa, giusto? Quindi teoricamente sarebbe giusto, in questa logica, che il professore che vince un concorso di architettura avesse una qualche percentuale o una qualche bonus, no? Oppure il professore che fa un libro di un certo tipo, di una certa rilevanza, uguale, no? O che fa una scoperta di storia dell'arte, di quello che ti pare, d'accordo? Invece l'università europea non funziona così. No? Hai, diciamo, se va bene la gloria, se no manco quella, d'accordo? Mentre invece questi meccanismi sono meccanismi che tendono ad incentivare attraverso questo meccanismo. Da prima credo di sapere che ha inventato questo meccanismo è stato proprio Stanford, d'accordo? Il meccanismo è assolutamente analogo qua. Cioè, tu hai inventato Google Earth, cioè hai proposto Google Earth, ne avrai una percentuale. Avere una percentuale su Google Earth, cioè, non so se ci rendiamo conto di che vuol dire, no? Anche se fosse l'1%, d'accordo? Dopodiché che cosa succede? Questa è la cosa molto 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 bella che ho capito sempre facendo le nostre domande al piccolo gnomo. Lo chiamo piccolo gnomo, mi dispiace chiamarlo così, ma non mi ricordo proprio il nome di questa persona. diciamo al mezzo capo di là. E, un'altra domanda a questo punto che ho, per cui ho capito, come funziona il tempo di un impiegato di Google? Allora, sostanzialmente, allora, immaginiamo che noi abbiamo deciso a questo punto di sviluppare Google Earth, d'accordo? Per sviluppare Google Earth io ho bisogno di 50 persone che lavorino al core business di sviluppare Google Earth, perché noi abbiamo deciso di sviluppare Google Earth attraverso questo processo, d'accordo? Allora, queste 50 ci sono, nel tempo di ogni impiegato, questo è il concetto, ha 100% di tempo. Immaginate, l'80% di tempo lo dedica a un core business, per esempio gli dicono tu vuoi sviluppi Google Earth perché noi abbiamo deciso di sviluppare Google Earth, e il 20% invece è free time. E a che serve sto free time? Serve o per fare le armature medievali, oppure a parlare con l'altri per pensare che dopo Google Earth magari ne invento, che ne so, se ne so fatte le invenzioni, no? Magari mi invento gli occhiali, che però non sono andati tanto bene, per esempio. Oppure mi invento Google Book, oppure mi invento tutte le cose che si sono inventate nel frattempo. D'accordo? E quindi, a procedere su creatività, su creatività. Quindi, il meccanismo, sono tutti dei meccanismi abbastanza semplici una volta che tu li dipani, ma se non li dipani non capisci assolutamente come funziona. Siccome siccome questo veramente non lo trovate, penso io, descritto nei libri, deriva un poco da questa cosa, da qualche parte ci sarà scritto qualcosa del genere, però io l'ho capito proprio in questa visita e credo ci stia molto a fagiolo in questa lezione sul ruolo strutturale delle informazioni, in cui noi sostanzialmente quindi abbiamo cercato di capire come, nel primo caso abbiamo capito cosa è l'informazione e come noi la definiamo l'informazione per poterla adoperare nel nostro contesto operativo, cognitivo, eccetera. Nel seconda lezione questa, abbiamo capito qual è il ruolo strutturale, cioè economico, dell'informazione. In quella successiva noi ci occuperemo di come l'informazione entra anche nel mondo dell'architettura contemporanea e quindi come, appunto, come vi ho detto, noi questi termini li giochiamo sia dentro il campo informatico sia nel campo dell'architettura. Quindi nella terza lezione noi ci interessiamo di come questa società così permeata dall'informazione entra anche nel mondo dell'architettura. Questo lo facciamo la prossima volta. Ok? Allora, direi che adesso se volete fare qualche elemento di discussione o di domanda, molto volentieri su questo tema. Come volete. Sono qui aperto a domande e ad altre osservazioni, insomma, su questa tematica, o esempio, quello che volete. Se ce ne sono, volentieri. Queste qui stavo scorrendo alcune degli appunti o delle osservazioni che si sono accumulate negli anni, no? Per esempio questa qua mi aveva molto colpito. Che cosa si crea? Si crea un cortocircuito molto interessante, per esempio, tra prodotto ipersoggettivo è in qualche maniera appartenenza dell'utente a quel determinato brand, a quel determinato prodotto, a quel determinato circuito. E questo avveniva anche con proprio delle app dedicate, che sono sì delle app pubblicitarie, ma sono delle app sostanzialmente di appartenenza a quel determinato mondo. Questo era questo processo, no? Perché questo processo di soggettivizzazione poi si va a radicare anche in questo ulteriore livello, perché la prossima volta ovviamente parleremo anche di comunicazione e quindi anche di pubblicità, del mondo pubblicitario, che è un mondo che entra completamente direttamente dentro questa problematica, evidentemente. Qui alcune di queste, se voi andate a cliccare qui, vi portano appunto in questi mondi di soggettivizzazione dei prodotti, eccetera, eccetera. Bene, allora, se non ci sono domande o volontà di interrogarci di più, la finiamo oggi la lezione qui. Bene, ci vediamo.